Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Ben trovato a chi è in ascolto, eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e le storie che vi raccontiamo di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock e blues, carcere non solo rock, carcere e tanta musica da ogni epoca e ogni continente. La scorsa settimana eravamo negli Stati Uniti d'America con Pete Seeger, oggi restiamo in Italia. Ma prima facciamo un salto nel continente africano. È qui che lui si era rifugiato per scappare ai troppi creditori. Ed è qui che venne arrestato mentre cercava di attraversare il deserto.
Dovendo scegliere tra la sanguinosa guerra civile scoppiata nei villaggi dove aveva trovato riparo e le due ex mogli inferocite per i debiti che aveva lasciato, lui aveva elaborato un piano ingegnoso.
Dovremo affrontare il deserto e il mare e poi dove intendi andare?
Migro in Liechtenstein.
Liechtenstein?
C'è un cugino lì. E poi lì c'è il segreto bancario.
Ma se non hai un soldo?
Appunto, così non lo sa nessuno. Resta segreto.
Sarebbe rientrato in patria clandestinamente e avrebbe poi raggiunto suo cugino che viveva nel paradiso fiscale del Liechtenstein. Lì, chissà, avrebbe potuto mettere in pratica qualche altro progetto imprenditoriale creativo che il mondo misero e meschino di casa sua non comprendeva, facendo di lui un grande genio incompreso della modernità. Come quando voleva donare al suo paese nell'Alta Murgia il sogno di un vassoio girevole pieno di coloratissimi sushi.
Ma sicuramente quei villici avrebbero preferito la stracenata con la cima drap o la tied riso, patate e cozze. Un povero, geniale imprenditore incompreso, costretto adesso a seguire il suo nuovo amico africano lungo la rotta migratoria che forse lo salverà.
Quella rotta che drammaticamente, fuori dalla finzione cinematografica, tante persone intraprendono ogni giorno, persone circondate dalla cattiveria di un mondo preda della malattia del fascismo, i cui attacchi, ci racconta lui nel film, sono come quelli della candida che vengono fuori con il sole e con lo stress. In questa nostra triste epoca, il sole e lo stress sembra ci siano ininterrottamente.
Lui e il suo amico si ritrovano a viaggiare da soli, con l'unica compagnia della bella Hijaba e del bambino che è con lei. Lui ha già perso la testa per la donna ed è allora che in pieno deserto si imbattono in un affascinante giornalista francese che offre loro un passaggio in automobile.
Il giornalista è pronto a tutto pur di documentare le barbarie cui sono sottoposti i migranti sul territorio libico. E magari ritrovarsi su qualche copertina di rivista di grido. Dopo una notte di riposo in un lussuoso hotel di Tripoli, si rimettono in macchina per essere tuttavia ben presto arrestati da persone senza scrupoli. Per pagarsi il viaggio verso il suo sogno europeo, l'amico li aveva venduti ai trafficanti di migranti. E quando ti ritrovi in galera, in qualsiasi galera che sia, legale o illegale, africana o europea, il solo pensiero è quello di riacquistare la libertà.
Il prestante giornalista da copertina, con le sue creme da viso costosissime, non ci pensa due volte. Telefona Emmanuel Macron. Il presidente francese, con la solerzia che si deve a chi si prende cura dei propri cittadini, tira fuori i soldi e lo fa prontamente liberare. Ma lui, a chi può mai telefonare? Ma certo, a Nicky Vendola, rimasto nel cuore della sua regione di origine.
La risposta dell'ex governatore della Puglia non sarà altrettanto diretta come quella macroniana. Anzi, a dire il vero, risulterà incomprensibile. Forse è in libico, penserà lui.
Lui che le cose le dice sempre chiaramente. Lui che usa i cartoni animati per spiegare ai bambini anche i concetti più complessi. Lui che non si tirerà indietro, neanche quando dovrà far comprendere ai bambini provenienti dall'Africa per quale motivo è capitata loro la sventura di nascere proprio lì. È facile da capirsi. La colpa non è di nessuno, o meglio di un uccello. Per essere precisi, di una cicogna. Una cicogna particolare, mica come le altre. La colpa è tutta sua. Ci ascoltiamo questa complessa spiegazione in musica. La cicogna strabica. Lui non potrebbe essere altri che Checco Zalone.
E allora, vi siete mai chiesti chi vi ha fatto nascere così africani? No. Guardate lì su.
La cicogna è quell'augello diligente che consegna normalmente tutti i bimbi in Occidente. Guardate, in America, in Germania, in Svizzera, in Lapponia, tra i ruscelli in Val di Susa, i più sfigati a Siracusa.
Sì, cornuto!
E ora tu ti chiederai:
qual terribile destino ve l'ha messo nel dere?
Bambini, se ben guardate, lì, tra tutte quelle cicogne,
c'è una cicogna strabica, un po' lunatica, che sbaglia rotta e si dirige verso l'Africa. Nessun comignolo, nessun palazzo, perciò i bambini li consegna un po' in Africa c'è il suo cicogno nero, questa cicogna che sbaglia rotta, oltre che strabica, è la migliore. Ma non pensatela a questa cessa, miei cari barboli, faccio una promessa, mo me ne vado, ma poi ritorno con 100 chili di permessi di soggiorno.
La cicogna strabica, stiamo con il grandissimo Checco Zalone e la sua travolgente comicità e le sue bellissime canzoni in questa puntata di J-Laus Rock.
Sì, Bari, è la comicità barese. E beh, io ho vissuto a Bari 25 anni della mia vita, i primi 25 anni. E quando eravamo ragazzini più grandi, noi tutti, di tutti i ceti sociali, di tutti i tipi, maschi, femmine, ma insieme ai grandi, insieme ai piccoli, a un certo punto dovevamo andare a casa di corsa, mica c'era il web, mica c'era la possibilità di bloccare i programmi, rivederli, no, dovevi andare in TV a vedere di corsa. E che cosa andavamo a vedere tutti di corsa? Totti e Tata, due straordinari comici baresi che hanno avuto la fortuna per noi di iniziarci a quella comicità che poi abbiamo riconosciuto in Checco Zalone, che è quella comicità che è la baresità, non è il dialetto, non è quel dialetto che tutti ci appioppiavano dai tempi di Lino Banfi, la storpiata, era un modo di dire, era un modo di fare, era una una forma a volte proprio di comunicazione molto spiccia, molto ma molto spiccia. Beh, Totti e Tata sono stati straordinari, Antonio Stornaiolo ed Emilio Solfrizzi poi ha avuto una sua carriera da attore solista, e a Bari li conoscevano tutti, ma non solo a Bari, ma veramente in tutta la Puglia, e poi alla fine anche in Molise, in Campania, due persone che hanno avuto un successo pazzesco 30 anni prima di Checco Zalone, e continuano oggi ad avere un successo pazzesco, perché riempiono qualunque, in qualunque momento, qualunque teatro e qualunque posto, a Bari, in provincia, in Puglia. Appena si sentono i loro nomi, tutti vanno, i poveri, i ricchi. Veramente una comicità interculturale e transgenerazionale, e noi siamo felici di avere qui con noi a Gelaus Rock chi? Tata, cioè Antonio Stornaiolo. Antonio Stornaiolo, che ha avuto una carriera anche sua di conduttore, lo abbiamo visto in TV nel tempo, vicino a Renzo Arbore, ad esempio, in una bellissima trasmissione televisiva qualche anno fa, e che è stato veramente colui che ci ha accompagnato lungo decenni di vita barese.
E che Cozzalone riconosce in Toti e Tata i suoi maestri ispiratori. E allora sentiamo che cosa ha detto Antonio Stornaiolo, ovvero Tata, ai microfoni di Gelaus Rock. Antonio Stornaiolo, ovvero Tata. Io non sono barese, però diciamo frequento Bari e i baresi, e non c'è barese senza distinzione di età, di sesso, di cultura, di titolo, di studio, di appartenenza politica, che non abbia riso, non abbia amato, non abbia seguito Toti e Tata da quel lontano 1985, da quelle prime serie TV. Allora, mi ricordo Filomena Cozza Depurata, che tutta Bari tornava a casa per vedere. Come vi è venuto in mente, voi delle col barisienti, fare una sitcom in stile barese?
Allora, innanzitutto ben trovati a tutte e a tutti. Ci è venuto in mente perché avevamo bisogno di trovare una collocazione. Sia io che Emilio Solfrizzi, che Gennaro Nunziante, dopo aver fatto gli studi fattizi, si dice dalle nostre parti, dovevamo, che erano tra l'altro studi umanistici, quindi con un orizzonte già all'epoca veramente poco chiaro e nebuloso, dovevamo trovare il modo di guadagnare la quarta del pane, lavoro per frasi fatte con voi. E allora ci mettemmo, capimmo, appena finito il liceo e l'università, avevamo ancora la convinzione di voler fare da grandi io Robert De Niro, Emilio Al Pacino e Gennaro, credo, una cosa tipo François Truffaut. Poi io immediatamente dopo 20-25 minuti capii che non l'avrei mai raggiunto questo risultato, e dunque giocavamo a prendere in giro il territorio, giocavamo a sorvegliare il territorio, giocavamo all'antico gioco dei comici, cioè che sanno bene che la comicità, quella vera, nasce dalla mancanza totale di rispetto, che non vuol dire maleducazione, nei confronti dei potenti. E allora ci inventammo questa storia di queste due signore molto leggere, ma non superficiali, di queste due meretrici che, con la scusa di parlare tra loro, di avere questa casa ovviamente d'appuntamento che dividevano, raccontavano un po' la realtà cittadina all'epoca, perché questa telenovela fu proposta, all'epoca andavano molto di moda le telenovele, dunque fu gioco facile ispirarsi loro, e giocammo a prendere in giro i potenti. Ecco, questo è accaduto. Immediatamente i baresi se ne accorsero che eravamo genuini, e scoppiò questo grande amore che ormai, fammi fare i calcoli, 91, insomma da 35 anni e più, che poi da amore solo made in Bari è diventato amore made in Puglia, perché dopo un anno che eravamo su questa emittente, tra l'altro la prima emittente barese, Telebari, funzionò così bene. Tu pensa che quando andavi in onda il nostro una puntata di questa Filomena Cozza Depurata, alle 2 del pomeriggio inventammo anche una fascia oraria che non era molto frequentata e usata dalle TV territoriali del tempo, e venne fuori che insomma si fermava la città. Noi finivamo di registrare un po' prima e con la macchina con i finestrini aperti tornavamo a casa, e da tutte le finestre aperte, perché all'epoca non c'era neanche questo consumo di aria condizionata eccetera eccetera, sentivamo la sigla d'inizio della nostra telenovela. Quindi fu veramente un fattore scatenante, tanto che l'anno dopo passammo su Telenorba, che invece aveva una copertura regionale, e dopo 2-3 anni che insomma stavamo a Telenorba, lo dico ridendo, ma veramente andò così, diventammo da Vasto a Santa Maria di Leuca, così prendo tutta la Puglia, diventammo famosi come Michael Jackson nel mondo. Noi lo eravamo da Vasto a Santa Maria di Leuca, eravamo con le scorte dei carabinieri, facevamo spettacoli da 10-15 mila persone, insomma un fenomeno locale che però aveva un sapore, posso dirlo, universale, perché affrontavamo problemi legati al vivere quotidiano. Insomma, non abbiamo mai raccontato barzellette, ecco.
Una storia bellissima. Senti Antonio, noi in questa puntata di Jailhouse Rock stiamo ascoltando alcune canzoni di Checco Zalone. Checco Zalone vi indica come i suoi maestri. In questo innamoramento c'era anche lui in mezzo. Che rapporto c'è tra voi e tra le vostre comicità?
C'è un rapporto straordinario, perché Luca è una persona dotta e saggia, nel senso che anche lui non racconta barzellette, anche lui sa quel che dice, e soprattutto lui è un comico vero. La coppia Emilio-Antonio è una coppia formata, è una coppia antica, perché è una coppia formata da comico spalla, e quindi noi insieme abbiamo proprio dei ritmi pazzeschi, me lo dico da solo, ma ormai lo so che è così. Invece Luca è un grandissimo jongleur, ha una faccia irresistibile. Mi piace già tanto come comico, ma lo preferisco come musicista, quindi immagina quanto mi possa piacere come comico, perché sa quello che fa. Alcune sue canzoni come Banana 33 sono irresistibili, io le trovo anche orecchiabili e degne di partecipare a festival nazionali e internazionali di musica. E lui l'ha sempre detto che si è ispirato a noi, e guarda caso il suo autore, il regista col quale ha concretizzato poi i massimi guadagni e ricavi nelle sale cinematografiche italiane, è proprio Gennaro Nunziante, che era il terzo Totti e Tata a tutti gli effetti. Quindi siamo legati a doppio, triplo filo, e lo rispettiamo molto. Noi non siamo, allora tu dici, mi potresti chiedere, come mai Luca, che Cozzalone, pur se si è ispirato a voi, è arrivato e voi invece no? È presto detto, eravamo troppo in anticipo sui tempi. Se noi fossimo arrivati con le nostre cose 5-6 anni dopo, rispetto a quando abbiamo cominciato a fare quello che abbiamo fatto, probabilmente oggi avremmo una visibilità nazionale assai più forte. Invece no, all'epoca noi, quando poi provavamo a sdoganare questo pugliese, questo barese, tutta questa roba, ci guardavano ancora come quelli del sud, quelli con la valigia di cartone, quelli, insomma, eravamo un po' i basilischi della Wertmüller, ecco.
Senti.
E soprattutto non funzionava.
Senti, io invece sono di Bari, quindi la ricordo quella stagione, e ricordo e invito tutti i radioascoltatori ad andare su YouTube e vedersi le puntate di Teledurazzo, perché siano delle cose esilaranti, quel cruciverba lì, quella, cioè non il cruciverba, nomi, Masse, cose,
panella,
città.
La lavagna.
Ma come vi è venuto in mente di fare città. Nomi, cose, città?
Tieni conto che noi siamo dei gioiosi sessantenni, dunque nomi, cose, città, staccio, sguincio e altri giochi che si chiamano diversamente nel resto d'Italia, ma quelli sono come la Cavallina, credo si chiami in italiano, eccetera, eccetera. Questo nome, cose, città, era il passatempo quando finivi di fare i compiti. E quello, tutti quelli della nostra delle nostre generazioni lo ricordano perfettamente. Quindi prendere quel sancta sanctorum di sapere, che era nomi, cose, città, dove la città con la D era sempre solo domodossola, era un modo per prendere in giro anche la cultura rettamente intesa, il nozionismo. E quindi c'erano questi due che si chiamavano Mazza e Panella, questi due personaggi che erano due imbroglioni matricolati, che avevano cominciato la loro carriera naturalmente con quelle che allora andavano alla grande, che erano le televendite. Noi abbiamo preso in giro anche quelle, e facevamo questo gioco dove una parola con l'H diventava accappatoio, e tutta roba di questo genere. Le persone impazzivano, i bambini impazzivano, perché io poi tiravo il telefono addosso ad Emilio che spariva dalla scena, e avevo una vis comica esilarante nonostante non fosse presente. Questi Mazza e Panella, che durante una loro televendita furono gli unici tra i pochi a Bari a scagliarsi contro quello che all'epoca era il sistema, oserei dire, mafioso di Bari, dove c'era questo boss che aveva rapporti poi dimostrati con la mafia, con la camorra, con l'andrangheta, e noi parlavamo di lui con grande leggerezza, dicendo che all'epoca c'era il pizzo, a Bari era tutta un'altra città. Adesso è meravigliosa, e noi parlavamo di lui dicendo che lui incendiava i negozi, le vetrine dei negozi, non per cattiveria, ma perché le persone, passando e vedendo il fuoco vicino alla vetrina, si avvicinavano e potevano cogliere l'occasione di quello che c'era in vetrina. Quindi lui era un benefattore del commercio barese.
Lavorando, ti ha mai ringraziato il boss?
Sì, 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 io fui prelevato, si dice, dalle nostre parti, e insomma fui portato in un bar in un paese dell'Interland, chiusero le saracinesche, arrivò lui, che tra l'altro un uomo ben piazzato.
Sì, sì, di una bella stazza, perché immagino chi è.
Sì. Sì, meraviglioso, meraviglioso, con degli occhi meravigliosi, di un azzurro proprio di origine normanna, diciamo Diego Abbatantuono, stessa stazza, ma con uno sguardo un po' più, diciamo, severo, e niente, fui prelevato, e ci fu chiesto espressamente, lui in realtà disse... io non, insomma, più di tanto non vi ho fatto, perché voi mi fate molto ridere, e proprio per questo vorrei che veniste al battesimo di, alla prima comunione di una mia nipote. Io dissi: adesso vediamo, perché noi fui proprio preso con la macchina portata, capito? Allora poi andammo dal nostro amico giudice, e lui ci disse: no, voi dovete andare, è inutile che vi mettete a fare Don Chisciotte, voi dovete andare, l'unica cosa, evitate di fare foto e fatevi pagare. Allora, sul pagare riuscimmo a farci pagare, sulle foto fu un po' più difficile, e noi lì capimmo l'imbarazzo. Vi ricordate quando uscì quella storia di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, che avevano fatto, sì, delle foto con... capimmo che era impossibile non farle certe foto, perché si buttavano addosso. Ripeto, noi veramente eravamo famosi come Michael Jackson all'epoca, e dunque noi trovammo questo compromesso che andammo, facemmo il nostro numero, ci facemmo pagare, e quindi ci fu un rapporto molto epidermico, però ci fu. E quindi questo vuol dire, lo dico col senno di poi, che quando uno ha un mezzo a disposizione, all'epoca era una TV territoriale per noi, oggi magari sono i social, però il coraggio di dire delle cose, non importa con quale linguaggio, noi usavamo un linguaggio leggero, però se uno le cose le dice, come vedi, rimangono, cioè, c'è traccia, quelli a cui le hai dette se ne accorgono, ti affrontano, ti costringono a fare qualcosa, ti possono fare quel bene, ti possono fare del male, ma comunque non sei rimasto in silenzio, e quindi non ti, puoi anche non rimproverarti. E da lì, devo dire, proprio lo dico con grande leggerezza, tanto sono passati più di 30 anni, però un po' della primavera pugliese è nata anche con Totti e Tata.
Ma io penso
di sì. Come Totti e Tata.
Era quello spirito leggero e critico. Ma diciamo, quello spirito leggero e critico, se tu dovessi dire, ma Cioè, alla fine sì. Voi uno usate il dialetto vero e proprio, usate diciamo,
no, no,
i modi,
slang,
i modi, uno
slang,
sì, la barresità. Sì, sì, ma in tre parole, sì, in cosa consiste la comicità barese? Per dirla, cioè, ci sono
allora,
amici che vanno al posto al mercato a Bari
perché
sì, si fanno un sacco di risate.
È così. Allora, in realtà è la lingua barese. Tieni conto che io, ma ovviamente tutto quello che ho detto, che dico e che dirò non è per esibire qualcosa, ma è per raccontare come nascono i comici di provincia, mettiamola così. La mia tesi di laurea a Bologna è stata una tesi.
Diciamolo ai radioascoltatori, sei laureato al DAMS a Bologna.
Sì, sì, anche Emilio, ma all'epoca, quando il DAMS era veramente il DAMS, io chiedevo informazioni sugli appelli, insomma, a Umberto Eco, ho fatto esami con Squarzina, con Meldolesi, con De Paz, cioè i nomi dell'intelligenza italiana, quella dura e pura, si diceva una volta, e quindi è stata una passeggiata bellissima quella di Bologna, anche se andavamo in seconda classe, senza una lira, nello scompartimento quello adotto, mangiavamo in mensa, la stessa mensa di Piazza Verdi dove era andato Pazienza, Andrea Pazienza, e io a volte ero costretto addirittura a fare due esami in una botta, perché non avrei avuto, sapevo già che non avrei avuto i soldi per tornare a Bologna. Questo era il perché poi ci siamo messi a fare il di tutto e il di più. Perché quindi la mia tesi di laurea è proprio sul teatro dialettale barese. Io ho trovato due strade, due chiavi di volta. La prima è che il nostro dialetto, come un po' tutti i dialetti del sud, è un dialetto musicale, con le vocali che spesso sono aperte, con delle cadenze che spesso ricordano le ninna nanne, per intenderci. Certo non come il napoletano, perché io sono nato a Napoli e quindi queste cose pure le ho potute verificare, però il barese è musicale di suo. Due, non ha le dieresi, le gutturali che spesso hanno noi i dialetti del nord, senza nulla togliere i dialetti del nord. E due, il barese non è stato dominato quanto il popolo napoletano, ma è comunque un popolo che ha vissuto diverse dominazioni, e queste dominazioni alla lunga poi ti forgiano, perché è la dimostrazione che la varietà migliora la specie, e quindi noi abbiamo un modo di parlare che porta fuori delle frasi che spesso, cioè, ti fanno venire da ridere per forza, perché a Bari ancora oggi nel 2025 se ti citofonano perché ti stanno portando la spesa del supermercato, non dicono signora c'è la spesa, che faccio, gliela lascio, no, chi è, sono la spesa direttamente, oppure sono la birra, oppure se tua moglie vuole è buona con te, o la tua fidanzata, il tuo compagno, la tua compagna vuole essere tenera con te, ti mando un messaggino nel quale non ti scrive cosa vuoi mangiare oggi, ma ti scrive che faccio, ti cucino, e sembra quasi diventare un'antropofaga. Quindi abbottonati la gola per ancora prendi freddo, capito? Sono tutte frasi che veramente uno va nei mercati e si diverte come un matto, perché ce n'è di tutto e di più. Noi non ci fermavamo a questo, però usavamo quello che i latini chiamavano l'italicum macetum.
Antonio,
e cioè, ci tengo. Prego,
no,
prego.
No, vai, stavi finendo la frase.
No, prendere in giro i potenti, quella è la cosa fondamentale. La comicità, è troppo comodo prendersela con i deboli, come spesso accade, in alcuni contesti, non solo politici, ma anche no, di...
Sì, sottoscriviamo decisamente.
Senti,
ti faccio
però prendere in giro i potenti.
Ti faccio un'ultima domanda che non posso non farti, perché dopo quasi 30 anni Toti e Tata nella band leggendaria di parodia degli Oasis, sì, tornano sul palco, sì, ma è vero, a luglio prossimo,
il 4 luglio,
ce
sì,
ne parli di questo concerto?
Fiera del Levante, ieri sono usciti i biglietti in vendita, è già tutto esaurito, tant'è che oltre al 4 luglio è già partita la data del 5 luglio. E i messaggi che ci arrivano sono messaggi di una dolcezza inaudita, perché arriveranno da fuori, hanno comprato i biglietti anche per i loro figli, ci dicono era ora finalmente, torniamo a essere tutti insieme, perché noi siamo stati veramente capaci, al di là del successo, tra virgolette, lo dico con tutto il rispetto, sanremese, no? Da divi, il nostro è stato proprio un successo di classe, cioè eravamo proprio popolari, ma nel senso più bello.
Togli
del tempo.
Quell'eravamo, metti siamo, perché il cotto il crudo, il cotto il crudo ha girato l'Italia e sta girando l'Italia.
Sì, va ovunque, va una meraviglia. Ovunque andiamo poi è bello, perché la prima sera io nicchio, perché sono il primo a entrare come buona spalla che si rispetti, e dico che è bello, lui, intendendo Emilio, ha avuto un successo nazionale, va su alla grande, eccetera eccetera. Per me è la prima volta che mi trovo di fronte ad un pubblico italiano e non solo pugliese, e lì tutti cominciano a ridere, e io capisco che sono tutti pugliesi quelli che sono venuti la prima sera, e quindi da là scatta mi gioco la battuta. Dalla seconda sera in poi, perché poi quando facciamo i giri stiamo una settimana, due settimane, non ridevano più a questa battuta, non c'era più, perché voleva dire che era presente tutto un pubblico di romani, milanesi, bolognesi, e comunque andava lo stesso bene. Questo era il meccanismo, che quindi quando poi l'Italia si è abituata al barese, al pugliese, anche noi quando andiamo fuori adesso suscitiamo la stessa ilarità che invece, vi garantisco, 30 anni fa non suscitavamo. Questo è tutto.
E grazie a Tata, ovvero Antonio Stornaiolo, per essere stato con noi a Jealous Rock.
Grazie.
Se vi trovate in Puglia, venite il 4 e il 5, siete nostri ospiti.
Ah, che meraviglia, sarà fatto. Sarà fatto.
Ne vale la pena, fidatevi.
Grazie. Ciao.
Ciao, grazie a voi. Ciao, ciao.
Era Tata, del duo comico Toti e Tata, che ha ispirato Checco Zalone. Tata, ovvero Antonio Stornaiolo, ai microfoni di Jailhouse House Rock. E noi torniamo a Checco Zalone, cui stiamo dedicando questa nostra puntata. Cosa c'è di più pugliese della Taranta? Per chi pensa che la Taranta debba essere solamente un simbolo della sinistra, noi adesso mandiamo in onda la Taranta di centrodestra.
La Taranta di centrodestra.
Dove sta scritto che la musica popolare è solo di sinistra? Sentite quanto è bella, uscite dalla finestra, arriva la tarantella del centrodestra. Evviva Berlusconi e l'ucapitalismo, le società per azioni, evviva l'ucunsumismo, evviva pure Maroni e l'ufederalismo, evviva la Carfagna, evviva la Fregna. Evviva gli stranieri, evviva l'integrazione, ma solo se sono femmine e solo quelle buone. Evviva il Parlamento, che bella istituzione, si vai una volta al mese e ti porti la pensione. Evviva Brunetta, persona come si deve. Evviva tutti e sette, evviva Biancaneve. Evviva la russa che sa fare la difesa, e Matteoli che sa fare strade e viali. Evviva Tremonti che sa fare bene i conti, e la Gelmini che sa fare le riforme. A noi ci piace l'Ucrembiulu e lu maestro Tulu. Maestri, alla sera fanculo.
La Taranta di centrodestra, Checco Zalone, qui a Jailhouse Rock, che adesso come sempre entra in carcere, nelle carceri di Roma Rebibbia Nuovo Complesso e Milano Bollate, le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, oggi da Radio Carcere non faremo podcast, ma abbiamo l'onore e il privilegio di aver avuto Andrea Fabbozzi, direttore del Manifesto, e Patrizio Connella, direttore di Antigone. L'incontro è stato molto garbato e onesto da entrambe le parti, soprattutto dalla nostra, ma anche dalla loro. E abbiamo toccato i soliti problemi che ascoltate sui podcast che vi facciamo, dalla sanità al sovraffollamento, dalla mancanza di scorta per andare fuori al vitto che scarseggia, ma soprattutto abbiamo toccato l'argomento che abbiamo concluso con questo incontro, che in Italia e nella sinistra, nella destra e nel governo abbiamo concluso che la pena deve essere afflizione.
Non è naturalmente la nostra conclusione questa, abbiamo fatto delle considerazioni molto amare sul quadro culturale che ci accompagna quando discutiamo di queste cose e che domina il discorso pubblico in Italia. Noi però qui abbiamo anche sperimentato una possibilità alternativa, che è quella di un confronto franco, perché su alcune cose non mi pare che non siamo neanche stati totalmente quantomeno d'accordo, per esempio sulla separazione delle carriere, e però l'abbiamo fatto, mi pare di poter dire, per un'oretta, quanto è durato, in libertà, almeno in un libero confronto tra noi all'interno di un posto dove la libertà purtroppo non c'è, e al contrario ci sono una serie di afflizioni, appunto, come dicevamo prima, supplementari e profondamente ingiuste rispetto alla detenzione, ulteriormente rispetto alla detenzione. Io sono stato molto contento, e tant'è che, come vi dicevo prima, ho desiderio anche di ripeterlo il prima possibile, e vista la storia del Manifesto e la sua attenzione alle questioni, alla vita nelle carceri, mi farebbe piacere trovare il modo per tenere un filo collegato con questa redazione, considerandola un po' una redazione amica, una redazione gemella, una redazione diciamo fuori dal Manifesto, ma in qualche modo anche dentro, insomma, la nostra vita, e di questo vi ringrazio.
Grazie a Stefano e Federica per aver costruito questo momento sincero e franco, come diceva Andrea Fabbozzi, di incontro, perché fra l'altro noi diciamo, quando presentiamo il nostro giornale radio, diciamo senza censure, ed effettivamente senza censure, abbiamo detto quello che pensiamo, e noi ovviamente continueremo a lottare perché tutti possano anche da dentro esprimere sempre il proprio pensiero. Ricordo solo, per chiudere, tutto si tiene insieme, Antigone nasce come una costola del Manifesto. Era un inserto nel 1985 fondato fra gli altri da Mauro Palma, che è stato il garante nazionale delle persone private della libertà, e quindi tutto si ricompone. Grazie veramente.
Buon pomeriggio amici ascoltatori, al microfono è Claudio ad intrattenervi. Ma veniamo subito al tema di questa puntata, direi straordinaria, il fenomeno non convenzionale che ha coinvolto ieri sera i cieli sopra la seconda casa di reclusione di Milano Bollate e il campo da calcio. Sarà vero?
Verso mezzanotte stavo fumando una sigaretta alla finestra e ho visto una specie di dirigibile, velocissimo però, passare sopra il campo da calcio. Davvero un caso strano. Ho fatto una domandina per avere un'spiegazione.
Ieri sera ho visto volare radente l'edificio, un'enorme navicella luminosa. Non saprei come altro chiamarla. È stato un attimo e poi è sparita. Questa mattina poi, non so neanche come dirlo, i cerchi sul campo di calcio. No, in effetti, secondo me non siamo soli.
Ti dico che sono ancora perplesso. Non mi era mai capitato, dalla mia finestra della camera al quarto piano, sarà stata mezzanotte, ho visto un oggetto volante non identificato, vicinissimo, tante le luci, mi ha abbagliato. Poi si è spostato sul campo da calcio, e subito improvvisamente è sparito. E stamani?
Io sono sempre stata una persona piuttosto razionale, scettica rispetto a certi temi. Però ieri sera è stato strano. Non dico di essermi ricreduto, però dalla finestra ho visto un fascio di luce così forte. Mi ha proprio abbagliato. Era un oggetto. Fermo, sospeso in aria, di forma strana, era proprio di fronte a me. In un lampo è planata sul campo da calcio e poi sparita.
Ieri sera tardi ho visto una gran luce, fuori dalla finestra, sono sincero. Sembrava un'astronave come nei film. Dietro gli oblò mi è sembrato di vedere delle facce. Poi la mattina ho visto dei cerchi sul campo da calcio.
Ti giuro, zio, era quasi mezzanotte, non mi sono messo a guardare la finestra. Tutte quelle luci, non erano solo, erano tanti, tanti, non so dirti quanti, ma tanti. Sembrava il film Stargate.
Amici radioascoltatori, come avrete capito, abbiamo voluto creare un po' di suspense. Ovviamente si tratta di una finzione. Niente dischi volanti sopra il carcere di Bollate, dunque. Un omaggio nostro alla radiocronaca che fece nel 1938 Orson Welles, dove dichiarò che negli Stati Uniti erano sbarcati marziani, scatenando il panico nelle strade.
There's a jet of flame springing from that mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the fires, the gas tanks of the automobiles.
Tornando seri, parliamo oggi con un vero esperto di fenomeni non convenzionali, Claudio Balella, che è qui, è venuto a trovarci per parlarci del mistero dei cerchi nel grano.
I cerchi nel grano sono un fenomeno, lo vedremo anche poi nella relazione, che è stato valutato per la prima volta in Inghilterra nel 600, perché si diceva che era il diavolo che tagliava le spighe di grano in modo circolare. Era una visione così sognante. I cerchi nel grano sono un fenomeno estremamente importante, non sono solo cerchi ma sono anche esagoni, altre figure, anche di dimensioni di centinaia di metri, e si formano in pochi secondi o in poche decine di secondi, anche di giorno, e nessuno vede niente, quindi non ci sono delle persone che li fanno. Sì, c'è qualcuno che li ha fatti in Inghilterra e ha detto li ho fatti, ma prendere un cerchio del diametro di 10 metri di diametro piegato con un bastone, o prendere una struttura di 500 metri o di 400 metri enorme, c'è qualcuno che li fa, e questo qualcuno non siamo noi, ma sono quelli che noi chiameremmo alieni o extraterrestri.
O tecnologia militare escluso?
Tecnologia militare no, perché non arriviamo ancora a quel livello. Siamo ancora indietro. Poi le figure portano dei messaggi, chiaro che vanno interpretati, tant'è vero che sono chiamati anche pittogrammi, quindi da questo punto di vista. Quindi, per esempio, sotto Stonehenge c'è una base militare inglese. I francesi hanno studiato ufficialmente il fenomeno con loro un gruppo di ricerca scientifico importante che si chiama GEPAN. Quindi anche altri lo hanno fatto. È un fenomeno mondiale, anche se noi pensiamo che sia solo in Inghilterra.
La latitanza è una condizione umana che va oltre la fuga. Appartiene ad ognuno di noi. La domanda è: ma se uno in carcere viene rapito dagli alieni, è latitante o prigioniero? O entrambe le cose?
Il GRC, il giornale radio dal carcere, ci avevate creduto, vero, il servizio di Bollate che avevano visto gli alieni? Noi ringraziamo chi coordina la redazione di Bollate, ovvero Paolo Aleotti e Chiara Martinoli, così come ringraziamo Stefano Bocconetti e Federica De Logu per il loro lavoro su Re Bibbia. A Bollate rimaniamo perché arriva la band dei musicisti che collabora con J-Laus Rock da dentro quell'istituto e ci propone una grandissima canzone di Checco Zalone che tutti quanti abbiamo cantato, la canzone del suo primo film, il titolo è Angela, ma come sempre loro si presentano da soli e quindi a Bollate lascio il microfono.
Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Jealous Rock, anche quest'oggi con la Freedom Sound, questo brano di Checco Zalone, magistralmente orchestrato dal nostro maestro Armando che ha diretto le operazioni, quindi Armando alle tastiere, Benjamin alla batteria, Rafael al basso che ha appena iniziato a suonare, dobbiamo dirlo. Giuliano come sempre al sax, Gabriele, bravo per il suggerimento, Gabriele alla voce. Un saluto, no Claudio non c'era, sono io ma non c'ero. Un saluto a Susanna e Patrizio, a tutti i radioascoltatori di Jealous Rock e alla prossima cover, ciao!
Se mi chiedi chi è la ragazza per me, Angela, io dico te. Se mi chiedi chi è il ragazzo per te, Angela, io dico me. Se mi chiedono a me, io ti do due belle gnocche in cambio di Angela, io dico no, no. Ma cosa vuoi da me? Senti che caffè. Nella brutta che nella cattiva sorte, amore, amore, io avrò cura di te, ma non come quella Franco Battiato, la cura a chiacchiere. No, Angela, io pagherò, pagherò i migliori dottori per curare le malattie che ti colpiranno, perché le malattie arrivano. Ragazzi, non dobbiamo nascondercelo, ma saremmo in due a curarle le tue malattie. E quando anche saranno loro ad averla vinta su di te, tu non dovrai mai temerle.
La spiego io la carrozzella, Angela!
Ma cosa vuoi da me? Senti che caffè!
A cantare non era che Cozzalone, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate. Arriva un altro grande amico di Jailhouse Rock, Carmelo Musumeci. Anno dopo anno, lungo questi tanti anni di trasmissione, ci ha raccontato il carcere e la pena dell'ergastolo che lui conosce bene dalla sua rubrica L'ergastolano.
Guarda cosa ti sembrano, chiesi al mio compagno di cella, riferendomi ai detenuti al passeggio che stavano guardando attraverso le sbarre. Dai, cosa ti sembrano? Mi rispose, sembriamo tutti come dei topi di laboratorio, quando vengono messi nei modellini di labirinto. Siamo uguali, ogni giorno facciamo lo stesso percorso, negli stessi spazi, aspettando che il medico ci apra il cancello o ci tolga una parete per osservare le nostre reazioni. Mi chiedo come sia possibile che non siamo ancora impazziti dopo tutto questo tempo.
L'ergastolano Carmelo Musumeci, e noi torniamo a Checco Zalone qui in una fantastica interpretazione di Carmen Consoli. Arriva Zio Santuzzo.
Mi ricordo quando mia madre mi costringeva a ingerire quell'orribile sostanza dalle proprietà organolettiche considerevoli. Era olio di fegato, di merluzzo. E non mi si filava nessun ragazzo. Grazie al cazzo davo di merluzzo ed ero confusa, infelice, con l'alito atroce e puzzavo di merluzzo proprio come zio Santuzzo, venditore di merluzzo al mercato di Milazzo. Ma meno male che c'era un uomo che non gli importava dell'orrido tanfo. Lui mi avvolgeva tra le cupide ascelle e poi mi pomiciava come un pazzo. Grazie al cazzo era zio Santuzzo ed ero confusa, infelice e davo d'Alice. Grazie.
Zio Santuzzo, ancora con Checco Zalone, qui a J-Laus Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti, con me in studio c'è anche Patrizio Gonnella.
Patrizio Gonnella che a Roma è un immigrato, questo bisogna dirlo, perché Patrizio Gonnella è di Bari e ha vissuto a Bari, e quando a un certo punto nella sua vita gli è capitato, parlo in terza persona, di andare a Padova, erano gli inizi degli anni 90 del millennio scorso, beh, io mi ricordo che facevo fatica a trovare un appartamento, cioè quando andavo a chiedere un affitto di un appartamento, mi dicevano: ma scusa, sento l'accia, ma lei di dov'è? Ma che lavoro c'ha? E io dicevo: ma scusi, ma a lei che gliene frega? E così a discutere. Era il periodo del razzismo leghista. Ecco, io mi sento un immigrato e quindi non è per questo motivo, ma anche perché devo dire che la canzone vale di per sé, è quel brano che ha lanciato il Finto Lotolo, un grande manifesto anti-Salvini con le armi di una grande ironia. Questa è Immigrato.
All'uscita del supermercato ti ho incontrato.
Carrello, lo faccio io.
Ma perché? Non ce la
faccio io.
Al distributore di benzina.
Peggio io.
Peggio io.
No, scusa, ascoltami. È il mio lavoro.
Al semaforo sul parabrezza c'è una mano nera con la pezza e ritrovo quel tuo sguardo malandrino che mi dici:
è già 2 euro, papà Nino. Dai.
Poi la sera la sorpresa a casa al mio ritorno. Ti ritrovo senza permesso nel soggiorno.
Amico mio!
Ma mia moglie non è spaventata, anzi sembra molto rilassata. E ritrovo quel suo sguardo malandrino che faceva quando quella roba lì la faceva, la faceva. Immigrato, sembra proprio che ti sei integrato. Immigrato, favorisci pure l'altro lato. Immigrato, ora dimmi perché mi hai puntato. Potevi andare dal mio vicino pakistano o a quel rumeno in subaffitto al terzo piano, ma hai scelto me, il mio deretano. Dimmi perché, perché,
perché, perché, perché, perché?
Prima l'italiano.
Immigrato, chi ha lasciato il porto spalancato. Immigrato, ma non t'avevano rimpatriato. Na,
na, na. Immigrato, e purtroppo J-Laus Rock finisce qui questa puntata che abbiamo dedicato al genio della comicità di Checco Zalone, grandissimo comico barese. Durante la settimana potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jlausrock.it e mi raccomando, seguiteci su Facebook e su Instagram. J-Laus Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione si viene a volte anche suonati. Noi ci risentiamo puntuali la prossima settimana. L'augurio per tutte le persone in ascolto è di passare bene questi giorni. Un saluto da Susanna Marietti.
E da Patrizio Colnella. Walking, partying,